Come vi ho detto, vorrei riservare queste ultime due lezioni della mattinata a Tommaso d'Aquino, che è il più famoso, giustamente, fra tutti i filosofi che hanno tentato di dimostrare l'esistenza di Dio. Tommaso vive nel momento più alto della scolastica, cioè nel XIII secolo, ed è, come tutti sapete, una figura di grandissimo rilievo perché imprime una svolta alla filosofia scolastica, avendo il coraggio di rifarsi alla filosofia di Aristotele. Fino a quel momento Aristotele era stato conosciuto, ma sostanzialmente rifiutato, in quanto la sua filosofia era considerata incompatibile con il cristianesimo. Perciò nelle università medievali dell'Europa medievale, cioè nelle prime università, Parigi, Oxford, Padova, Bologna, Pavia, vi furono all'inizio del XIII secolo una serie di divieti imposti dalla autorità ecclesiastica, divieti di leggere e di insegnare le opere di Aristotele, perché erano, in quanto Aristotele sosteneva l'eternità del mondo e non sosteneva apertamente l'immortalità dell'anima, bensì soltanto l'immortalità del cosiddetto intelletto attivo, che non si capisce bene quale intelletto sia e sembra non essere l'anima di ciascun individuo, per queste ragioni la filosofia di Aristotele era vietata. Nonostante questo, però, essa si impose con forza e con autorità nella cultura medievale, perché da un lato Aristotele dava l'impressione di essere l'espressione più avanzata e più aggiornata della scienza. Era la cultura scientifica e i filosofi, come oggi e come in ogni epoca, non potevano ignorare, non potevano far finta che non ci fosse la cultura scientifica. Dovevano misurarsi, dovevano confrontarsi con la cultura scientifica. Aristotele inoltre era già stato oggetto di una appropriazione vera e propria da parte della cultura musulmana. Gli arabi avevano cominciato già nel IX secolo, cioè quattro secoli prima, a tradurre, a commentare, a far propria la filosofia di Aristotele. E sotto molti aspetti sembravano in grado di dare del filo da torcere ai cristiani, cioè erano esponenti di una cultura estremamente ricca, avanzata, raffinata sotto molti aspetti. Nel 200, ancora nel XII secolo e nel XIII, gli arabi erano giunti a una serie di scoperte, a una serie di risultati nel campo sia delle scienze della natura, sia delle scienze dell'uomo, che sopravanzavano largamente il livello a cui era giunta la cultura cristiana. E quando avvenne l'incontro con la cultura araba, e avvenne soprattutto in due zone dell'Europa, cioè la Spagna, quando i re cattolici riconquistarono, sapete che la Spagna era stata totalmente assoggettata dagli arabi e fu nel corso dei primi secoli dopo il 1000 che a poco avvenne la cosiddetta riconquista, la riconquista da parte dei cristiani della Spagna, e quindi ci fu un incontro tra cultura cristiana e cultura araba. Molte opere che gli arabi avevano fatto tradurre dal greco all'arabo furono allora tradotte dall'arabo al latino, e quindi l'Europa che parlava latino venne a conoscenza dei capolavori della scienza e della filosofia greca attraverso la mediazione degli arabi. Questo avvenne anzitutto in Spagna, per esempio a Toledo, quando i re cattolici riconquistarono Toledo, Toledo che è proprio nel cuore della penisola iberica, Toledo fu uno dei centri di maggiore compenetrazione tra cultura araba, e cioè musulmana, e cultura latina, cioè cristiana, ed è interessante che la mediazione fu fatta dagli ebrei, perché gli ebrei sapevano l'arabo e sapevano il latino. Gli arabi sapevano solo l'arabo, i latini sapevano solo il latino, gli ebrei sapevano le due lingue e quindi traducevano dall'arabo al latino. Un altro centro di incontro fu la Sicilia. Anche la Sicilia era stata completamente assoggettata dagli arabi nel X secolo e poi fu a poco riconquistata dai cristiani, cioè dai re normanni e poi dagli svevi. E fu Federico II a Palermo che organizzò tutto un lavoro di traduzione delle opere di Aristotele dall'arabo al latino. Quindi la Spagna da una parte e la Sicilia dall'altra furono i luoghi in cui avvenne questo incontro. E tra i pensatori cristiani dapprima ci fu una reazione di rifiuto, di rigetto nei confronti di Aristotele, ma poi i più illuminati, i più, io direi anche i più intelligenti, come Alberto di Colonia, che fu maestro di Tommaso d'Aquino, e Tommaso d'Aquino, capirono che Aristotele era un filosofo di tale grandezza che non poteva essere lasciato soltanto agli arabi, ma doveva essere utilizzato anche dai cristiani. E così avvenne la utilizzazione, la assimilazione di Aristotele. Proprio a proposito delle prove dell'esistenza di Dio, noi siamo di fronte ad uno dei momenti della filosofia di Tommaso in cui maggiormente egli si serve di Aristotele, proprio perché vuole mostrare che è possibile alla ragione umana arrivare a conoscere l'esistenza di Dio anche con le sue sole forze e che quindi l'esistenza di Dio deve essere riconosciuta, deve essere ammessa non solo da chi ha avuto la sorte o la fortuna di nascere cristiano, di ricevere una educazione cristiana e di credere, ma da ogni uomo disposto a ragionare in maniera corretta, in maniera rigorosa. Le dimostrazioni dell'esistenza di Dio in Tommaso si trovano dovunque, quasi in tutte le sue opere. Ma le più famose sono le cosiddette cinque vie, così chiamate dallo stesso Tommaso, cioè cinque argomenti attraverso i quali egli ritiene di poter dimostrare l'esistenza di Dio. Queste cinque vie vengono da lui esposte anzitutto nella Summa Contra Gentiles, cioè nell'opera che egli scrisse contro i gentili. Chi erano i gentili? I gentili erano i non credenti, i pagani. Ma proprio perché rivolta ai pagani, proprio perché voleva essere lo strumento, Tommaso, sapete, era un frate domenicano. L'ordine dei domenicani ha come sua missione fondamentale la predicazione. Tanto è vero che si chiama Ordo Predicatorum, ordine dei predicatori, OP. E quindi un domenicano dovrebbe soprattutto predicare. Ma sembra che Tommaso non fosse un buon predicatore, cioè non fosse naturalmente portato a tenere omelie, a girare il mondo per predicare. Allora egli pensò di rendersi ugualmente utile e di adempiere ugualmente alla missione del suo ordine, scrivendo opere di cui i suoi confratelli potessero servirsi nella loro predicazione. E poiché questa predicazione era rivolta non solo ai cristiani, ma anche ai gentili, cioè ai non credenti, egli scrisse la Summa Contra Gentiles proprio come l'opera che doveva contenere gli argomenti che i suoi confratelli predicatori potevano usare quando si rivolgevano ai non credenti. E quindi dovevano essere argomenti puramente razionali, che non presupponevano la fede. Poi, naturalmente, Tommaso scrisse anche la Summa Theologica, che è il suo capolavoro e che invece è rivolta ai credenti, non ai non credenti. Però anche nella Summa Theologica egli riprese le cinque dimostrazioni che aveva esposto nella Summa Contra Gentiles e le formulò in maniera ancora più rigorosa. Tanto è vero che ormai oggi chi vuole conoscere, almeno così ad un primo approccio, in maniera come facciamo noi, noi qui non stiamo facendo un corso su San Tommaso, dove saremmo tenuti ad approfondire, a leggere tutto quello che lui ha scritto sulla dimostrazione dell'esistenza di Dio. Qui noi prendiamo in considerazione anche Tommaso, tra gli altri, come uno dei più importanti filosofi che si sono occupati di questo tema, e quindi, secondo me, ci possiamo accontentare di leggere la versione delle cinque vie che egli ha esposto nella Summa Theologiae, la Summa Theologica, che è l'ultima formulazione che lui ha dato ed è anche la più rigorosa. Ma è interessante il fatto che nella Summa Theologica, prima di esporre queste cinque vie, Tommaso discute alcune questioni preliminari che per noi sono di grande interesse, cioè se sia di per sé evidente che Dio esiste. Perché se fosse evidente, evidente significa evidente alla ragione, quindi non c'entra la fede, se fosse evidente che Dio esiste, non ci sarebbe bisogno di dimostrarlo. Cioè, le prove, le dimostrazioni, hanno un senso soltanto là ove non vi sia alcuna evidenza. Perché l'evidenza di per sé non ha bisogno di prove. E allora ecco l'articolo primo di Tommaso, se sia evidente che Dio esiste. E come vedremo, egli giungerà a una conclusione negativa. Cioè, l'esistenza di Dio non è evidente. E poi l'articolo secondo, se sia dimostrabile che Dio esiste. Perché se non è evidente, allora bisogna vedere se è dimostrabile, perché in mancanza di evidenza ci potrebbe essere una dimostrazione, ma non è detto che ci sia, è tutto da vedere. Tommaso qui è molto critico, non parte da presupposti, non dà nulla per scontato, ma mette in discussione tutto. È questo il procedimento filosofico rigoroso, non partire da presupposti, non presupporre nulla. Il filosofo discute su tutto, mette in discussione tutto. E qui Tommaso, anche se siamo nella Summa Theologica, parla da puro filosofo, senza presupposti. E dice così. Voi sapete com'era il metodo delle dispute medievali, cioè si poneva un problema, si faceva una domanda, poi si portavano tutti gli argomenti a favore di una certa risposta e poi tutti gli argomenti a favore della risposta contraria, i pro e i contro, le ragioni a favore e le ragioni in contrario. Dopo aver esposto queste due serie di argomenti, ed era un metodo ottimo, perché così uno faceva i conti con tutto, non è che che imboccasse fin da principio una direzione particolare ignorando il contrario. No, no, bisogna sentire come si dice, come si fa nei processi. Il giudice, prima di giudicare, deve ascoltare entrambe le parti in causa, l'accusa e la difesa, e dopo giudica. E allora Tommaso comincia così. Prima porta le ragioni a favore della tesi che Dio, cioè che l'esistenza di Dio è evidente, e dice: sembra che sia di per sé evidente che Dio esiste. Infatti, noi diciamo evidenti per sé quelle cose delle quali abbiamo naturalmente insita la cognizione, come è dei primi principi. Ora, come assicura il Damasceno sarebbe Giovanni Damasceno, filosofo greco vissuto nel VII secolo a Damasco, la conoscenza dell'esistenza di Dio è in tutti naturalmente insita, quindi l'esistenza di Dio è di per sé evidente. Allora, qui Tommaso cita come argomento a favore l'opinione di Giovanni Damasceno, che era un filosofo dotato di autorità. Non so se sia considerato anche un padre della Chiesa, quindi l'autorità dei padri, e Giovanni Damasceno diceva sì, che l'esistenza di Dio è evidente perché in tutti gli uomini è naturalmente insita, cioè tutti, è una specie di argomento basato sul consenso generale, il consenso universale. Poi secondo motivo. Evidente di per sé è ciò che subito si intende appena ne abbiamo percepito i termini. E questo Aristotele lo attribuisce ai primi principi della dimostrazione. Ora, inteso che cosa significhi la parola Dio, all'istante si capisce che Dio esiste. Si indica infatti con questo nome un essere di cui non si può indicare uno maggiore. Ecco la cita. Qui non cita Anselmo, ma riporta la definizione che Anselmo aveva dato. Dunque, l'interlocutore è Anselmo. Allora, tra quelli che sostengono che l'esistenza di Dio è di per sé evidente, può essere citato Anselmo, perché sono evidenti quelle cose di cui noi intendiamo il significato. Poiché della parola Dio intendiamo il significato, e questo significato è precisamente quello detto da Anselmo, cioè Dio è ciò di cui non si può pensare il maggiore, in base a questo, a questa tesi, l'esistenza di Dio sarebbe di per sé evidente. E poi continua portando altre ragioni a favore. Sempre siamo nella prima fase della questione, cioè quella in cui si espongono i pro e i contro. Poi passa alle ragioni in contrario e comincia così. Una cosa può essere per sé evidente in due maniere. Primo, in se stessa, ma non per noi. Secondo, in se stessa e anche per noi. Questa è una distinzione ricavata da Aristotele. Aristotele, più volte nelle sue opere, dice: ci sono due tipi di evidenza. Ci sono le cose evidenti di per sé e le cose evidenti per noi. Quelle evidenti per sé sono i principi primi, gli assiomi, che però possono anche non essere evidenti a noi, perché bisogna, per conoscere questa evidenza, bisogna avere ragionato, avere pensato, avere studiato, avere ascoltato insegnamenti. Poi ci sono invece cose che sono evidenti per noi, ma non è detto che siano evidenti in sé. Per esempio, quello che noi percepiamo con i sensi. No? Questo è evidente, lo vediamo, lo tocchiamo, lo sentiamo, ma non è detto che sia evidente anche in sé, cioè è vero. Allora, quando si parla di evidenza, bisogna metterci d'accordo. Prima, intendiamo evidenti per sé o intendiamo evidenti per noi? E vediamo come continua il discorso. Dico dunque che la proposizione Dio esiste in se stessa è di per sé evidente, perché il predicato si identifica col soggetto. Dio infatti, come vedremo in seguito, è il suo stesso essere. Come vedremo in seguito Tommaso dirà che la definizione di Dio, la più adeguata che noi possiamo dare, è di dire che Dio è il suo stesso essere. Allora, se Dio è il suo stesso essere, evidentemente esiste, perché l'essere non può non essere. Ma questa è una evidenza per sé. Poi continua Tommaso, ma siccome noi ignoriamo l'essenza di Dio, per noi non è evidente, ma necessita di essere dimostrata per mezzo di quelle cose che sono a noi più note, ancorché di per sé siano meno evidenti, cioè mediante gli effetti. Quindi, l'esistenza di Dio è evidente di per sé, cioè in base a quella che è l'essenza di Dio. Poiché l'essenza di Dio è il suo stesso essere, allora Dio non può non essere. Ma l'essenza di Dio non è evidente a noi. Se fosse a noi evidente la sua essenza, allora lo sarebbe anche l'esistenza. Ma siccome a noi l'essenza di Dio non è evidente, per noi non è evidente neanche la sua esistenza. Ed ecco la soluzione della difficoltà. È vero che noi abbiamo per natura una conoscenza generale e confusa di Dio, ma da ciò non segue la persuasione che l'essere espresso da tale nome esista nella realtà delle cose, ma soltanto nella percezione dell'intelletto. Né si può arguire che esista nella realtà se prima non si ammette che nella realtà vi è una cosa di cui non si può pensare maggiore, ciò che non si concede da coloro che dicono che Dio non esiste. Qui è proprio rivolto a Sant'Anselmo, cioè quando Sant'Anselmo dice Dio è ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore, e dunque noi sappiamo che cosa è Dio, questo per Tommaso è una conoscenza generale e confusa. Cioè noi conosciamo il significato del nome, della parola, ma conoscere il significato della parola non vuol dire conoscere qual è l'essenza, cioè capite, qui conoscere vuol dire, quando una cosa è evidente vuol dire quasi che si vede, viene da vedere, no? Allora non è che si parla naturalmente di un vedere intellettuale, non del vedere con gli occhi, ma anche parlando del vedere intellettuale, cioè del vedere con l'intelletto, quando noi pronunciamo la parola Dio, come fa l'insipiente, e ammettiamo che questa parola significa ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore, come secondo Anselmo deve ammettere anche l'insipiente, questo non vuol dire che noi abbiamo la visione intellettuale dell'essenza di Dio, cioè che noi cogliamo realmente chi è Dio. Se noi lo cogliessimo realmente, allora sarebbe a noi evidente che egli non può non esistere, perché egli è l'essere stesso. Ma noi questa evidenza non l'abbiamo. Quindi per noi quell'idea, quella definizione data da Anselmo, ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore, è una conoscenza confusa, è una conoscenza, lui dice, generale, cioè vuol dire globale, che è, come dire, approssimativa a grandi linee, sommariamente, non specificamente, non in maniera esplicita. Quindi per Tommaso l'esistenza di Dio è evidente per sé, ma non per noi. Qui si manifesta tutto l'aristotelismo di Tommaso d'Aquino. Anche per Aristotele, ogni conoscenza nasce dall'esperienza. Noi partiamo dall'esperienza. Solo ciò che si manifesta all'esperienza, cioè ai nostri sensi, vista, udito, tatto, solo questo è evidente. Dall'esperienza, dopo, si sale attraverso il ragionamento, verso verità che di per sé non erano evidenti e che lo possono diventare grazie a dei ragionamenti o a delle dimostrazioni. Ma si parte dall'esperienza, si parte dai sensi e quindi con i sensi Dio non è evidente, nessuno lo vede. Nessuno lo sente, nessuno lo tocca, nessuno, almeno da un punto di vista naturale, lasciamo stare il sovrannaturale, da un punto di vista naturale, nessuno ha esperienza di Dio. Quindi non è affatto evidente per noi. Allora si pone un altro problema. È dimostrabile. Prima di cominciare a fare le dimostrazioni, chiediamoci se è dimostrabile, cioè se vale la pena di provare. Perché se risultasse che è del tutto indimostrabile, non ci sarebbe motivo di perdere tempo per cercare di dimostrarlo. E anche qui Tommaso porta argomenti in un senso e argomenti in senso contrario. Anzitutto comincia dicendo, sembra che non sia dimostrabile, cioè considera anzitutto la tesi che poi è quella contraria a ciò che lui pensa. Perché sembra che non sia dimostrabile? E dice, perché che Dio esista è un articolo di fede. Ora, le cose di fede non si possono dimostrare, perché la dimostrazione ingenera scienza, mentre la fede è soltanto delle cose non evidenti, come assicura l'Apostolo. Dunque non si può dimostrare che Dio esiste. Se è materia di fede, vuol dire che non si può dimostrare, perché se si potesse dimostrare non sarebbe materia di fede. Io non ho bisogno della fede per dimostrare che gli angoli di un triangolo sono uguali a due angoli retti. Lo dimostro con la geometria, quindi non è materia di fede. Se invece fosse materia di fede, vorrebbe dire che la geometria non è in grado di dimostrarlo. Ma, vedete Tommaso, allora a quelli che dicono che l'esistenza di Dio è materia di fede, lui dice, in contrario, dice l'Apostolo, e l'Apostolo è Paolo, che le perfezioni invisibili di Dio, comprendendosi dalle cose fatte, si rendono visibili. È il famoso passo della lettera ai Romani 1,20, in cui San Paolo scrive che tutti gli uomini, anche i pagani, sono tenuti a riconoscere che Dio esiste, perché l'esistenza di Dio si desume dalle sue opere e queste sono sotto gli occhi di tutti. Ma le opere di Dio non sono Dio. Le opere sono evidenti, non Dio. Dalle opere si risale all'autore e quindi dalle opere evidenti a noi si dimostra l'esistenza di Dio che a noi non è evidente. Quindi se lo dice l'Apostolo, che di fede si intendeva, vuol dire che pur essendo materia di fede, L'esistenza di Dio è anche materia di ragione, perché non sono materia di fede solo i misteri. I misteri non sono dimostrabili, ma ci possono essere cose che uno crede per fede, ma che possono anche essere dimostrate con la ragione. Nella fattispecie, l'esistenza di Dio. Ed ecco la soluzione allora del problema. L'esistenza di Dio e altre verità che riguardo a Dio si possono conoscere con la ragione naturale, notate il linguaggio, si possono conoscere con la ragione naturale, cioè cosa vuol dire naturale? Che non è una facoltà sovrannaturale, non è una capacità che vada oltre i limiti della natura umana, no, è quella ragione che hanno tutti gli uomini per natura, cioè in quanto esseri umani, in quanto partecipi della natura umana. Questo lo dicono molti filosofi, se mi viene in mente un passo di Hans Jonas, il filosofo tedesco che ha scritto Il principio responsabilità, dove dice: la fede non si può avere su ordinazione. Io non posso, se non ho la fede, non posso ordinarla come ordino un libro e poi mi arriva. La fede non si può avere su ordinazione, ma la ragione ce l'hanno tutti e tutti sono tenuti ad usarla. L'esistenza di Dio e altre verità che riguardo a Dio si possono conoscere con la ragione naturale non sono, al dire di San Paolo, articoli di fede, cioè verità conoscibili solo mediante la fede, ma preliminari agli articoli di fede. Ecco i famosi preambula fidei, cioè sono preliminari. Preliminare è ciò che sta prima, pre, dell'imen. Il limen è la soglia. Ciò che sta prima, la soglia è quella linea varcata la quale si entra nella casa. Il preliminare è ciò che sta prima della soglia, cioè è il preambolo, l'ingresso, l'anticamera, l'anticamera della fede. Quindi qualche cosa che si può ammettere anche prima di avere la fede, ma che in qualche modo è preliminare, non nel senso che uno non può avere la fede se non ha studiato le cinque vie di San Tommaso, la Summa contra Gentiles, Aristotele, Anselmo, eccetera, eccetera, ma anche chi ha la fede e non ha studiato filosofia, nel momento in cui ha la fede, presuppone questi preliminari. Il mio maestro era solito fare un esempio che poi è molto frequente, perché si dice, beh, per avere la fede non c'è bisogno di avere studiato San Tommaso, non c'è bisogno della teologia, non c'è bisogno della filosofia. Una volta si diceva, guardate la vecchietta che va a messa tutte le mattine alle 6. Oggi non so più se ci siano vecchiette che vanno a messa tutte le mattine. Una volta c'erano. Cosa volete che sappia quella vecchietta di filosofia o di teologia? Lei non sa niente eppure crede. È vero, ma proprio perché crede, quella conosce perfettamente la differenza enorme che passa tra quel Dio in cui crede andando a messa la mattina e qualunque altro potente di questo mondo, sia un ministro, sia un deputato, sia un sindaco, sia un uomo in grado di fare qualsiasi favore, ma quella vecchietta, pur nella sua ignoranza, ha chiarissima questa differenza. Avere chiara questa differenza significa avere implicitamente tutti i preambula fidei, tutta la teologia e tutta la metafisica, perché la teologia e la metafisica non sono altro che la esplicitazione di questa consapevolezza, che è implicita in chiunque abbia la fede. Quindi i preliminari sono preliminari nel senso che sono presupposti. O esplicitamente, se uno si mette a fare il filosofo e il teologo, o implicitamente da chi ha semplicemente fede e non fa di mestiere né il filosofo né il teologo. E poi Tommaso è anche un po' pungente, perché dice: difatti la fede presuppone la cognizione naturale come la grazia presuppone la natura. La grazia è qualche cosa in più, ma che si aggiunge, non toglie la natura, si aggiunge, è come un dono. Grazia vuol dire gratis, data gratuitamente, e dunque donata, ma il dono non toglie a uno ciò che egli già possiede per sua natura. Come in generale la perfezione presuppone il perfettibile, però nulla impedisce che una cosa, la quale è di suo oggetto di dimostrazione e di scienza, sia accettata come oggetto di fede da chi non arriva a capirne la dimostrazione. Dicevo prima che è pungente, mi dice, vabbè, se uno ha bisogno della fede, ci creda pure per fede, perché non, evidentemente non arriva a capirne la dimostrazione. Se uno invece ne capisce la dimostrazione, allora appunto capisce che l'esistenza di Dio è dimostrabile con la ragione naturale. E allora, stabilito che l'esistenza di Dio è dimostrabile, vediamo come si dimostra. E si dimostra per cinque vie, le famose cinque vie di Tommaso. Adesso io cerco di esporvele, magari anche leggendo, ho qui una traduzione della Summa Theologica. Poi però vorrei anche discuterle riferendovi le obiezioni e le critiche che sono state mosse a queste cinque vie, non tanto nella storia della filosofia, di questo ci occuperemo domani quando vedremo Cartesio, Leibniz, Kant, soprattutto Kant, il critico più famoso delle dimostrazioni dell'esistenza di Dio è Kant. E a Kant dovremmo dedicare molta attenzione. Mi sono portato con me la Critica della ragion pura e vi leggerò i pezzi in cui Kant critica le dimostrazioni dell'esistenza di Dio. E le critiche di Kant, come forse sapete, hanno avuto un effetto devastante sulla filosofia europea, per cui la maggior parte dei filosofi europei dicono: dopo Kant non si può più parlare di dimostrazione dell'esistenza di Dio. Questa idea che dopo Kant certe cose non si possono fare più è tipica dell'Europa continentale, che vuol dire Germania, Francia, Italia, penso anche Svizzera, dove l'influenza di Kant è stata enorme e dove è invalso nel modo di fare filosofia un abito, una mentalità di tipo storicista, per cui certe cose che valevano in un determinato momento della storia in seguito non valgono più, perché la storia cambia tutto e chi viene dopo ha più ragione di chi veniva prima. E Kant, essendo venuto dopo San Tommaso e dopo Aristotele, ha più ragione di San Tommaso e di Aristotele. E noi che veniamo dopo Kant, dobbiamo stare con Kant e non con San Tommaso e con Aristotele. Questo è il modo di ragionare diffuso nell'Europa continentale. Io, che vengo dall'Italia, vi dico che soprattutto in Italia si è pensato così per decenni, perché la filosofia italiana, i filosofi italiani hanno sempre pensato che la filosofia viene dalla Germania. La filosofia è una cosa fatta dai tedeschi. I più grandi filosofi italiani del Novecento, Benedetto Croce e Giovanni Gentile, erano di questa opinione, che la vera filosofia è la filosofia tedesca. La chiamavano la filosofia classica tedesca. Kant, Fichte, Schelling, Hegel, e chi vuole studiare filosofia deve andare in Germania, deve studiare il tedesco, deve leggere questi. Questa è l'idea. C'è però una parte dell'Europa che non ha subito questa influenza in maniera così massiccia, ed è l'Inghilterra. L'Europa non continentale, dove non si è radicata questa mentalità storicistica per cui chi viene dopo ha più ragione di chi veniva prima. In Inghilterra hanno studiato Kant, naturalmente, però hanno continuato a ragionare considerando Kant alla stessa stregua, alla pari, degli altri filosofi, di Platone, di Aristotele, di Tommaso d'Aquino, senza dare a Kant un primato particolare perché è venuto dopo. E allora succede una cosa interessantissima, che mentre nella cultura europea continentale le cinque vie di Tommaso praticamente non sono state più prese in considerazione dai filosofi, se non dai tomisti, cioè da quelli che insegnano filosofia nei seminari ecclesiastici, nelle università pontificie, anche perché, come sapete, la Chiesa Cattolica, per bocca del Papa Leone XIII, con l'enciclica Eterni Patris del 1879, ha rilanciato il pensiero di Tommaso d'Aquino, e questo ha fatto sì che negli ambienti cattolici si continuasse ad apprezzare Tommaso d'Aquino. Ma fuori dagli ambienti cattolici nessun filosofo moderno ha più preso in considerazione le cinque vie di Tommaso dopo Kant. Non è così in Inghilterra. In Inghilterra si è continuato a discutere su Aristotele e su San Tommaso indipendentemente dalla critica di Kant. E le obiezioni più interessanti dal punto di vista filosofico, che sono state fatte alle cinque vie di Tommaso, non sono quelle di Kant. Anche perché Kant non si riferiva direttamente a Tommaso d'Aquino. Io credo che Kant non avesse mai letto Tommaso. Kant si riferiva alla trasformazione che le dimostrazioni dell'esistenza di Dio avevano subito nella filosofia moderna ad opera di Descartes, di Leibniz, di Wolff, cioè della cosiddetta metafisica moderna, e quindi che Kant aveva insegnato all'università. Kant era professore di logica e di metafisica, e lui insegnava la metafisica di Wolff, la metafisica di Baumgarten, dove c'era una trasformazione delle dimostrazioni di Tommaso, che erano diventate prove, poi le vedremo, la prova ontologica, la prova cosmologica, la prova fisico-teologica. Queste sono le prove che Kant critica. Invece in Inghilterra ci sono studiosi che continuano a rifarsi a San Tommaso, studiano San Tommaso, lo discutono, lo analizzano, lo criticano dove va criticato, ma fanno una critica pertinente che analizza i testi, che analizza le parole di San Tommaso, non le trasformazioni che queste prove hanno subito nel corso dei secoli. Per cui io ritengo utile con voi vedere le prove di Tommaso e le critiche che ad esse sono state fatte, soprattutto nella filosofia inglese del Novecento, perché sono quelle più pertinenti.